forse vale la pena dire due parole su come in qualche modo siamo arrivati a proporre a Marco di presentare il suo libro. Sicuramente la prima motivazione è che con Marco ci conosciamo da tanti anni e quindi c'era questo rapporto di amicizia, però non è solamente questo. In realtà tutti i mercoledì qua facciamo una presentazione di un libro, di una rivista, di un o uno spettacolo teatrale, però a partire dall'anno scorso abbiamo organizzato questo festival delle culture antifasciste alle Caserme Rosse, quest'anno lo riproporremo, e quindi ci eravamo detti che una volta al mese all'interno di queste presentazioni volevamo inserire un momento di discussione che in qualche modo anticipava e rimandava a quell'evento. E quindi il libro di Marco ci sembrava un utile momento di passaggio verso quell'evento. Perché come quell'evento, cioè il Festival delle Culture Antifasciste, non intende celebrare solamente i momenti gloriosi, aulici della Resistenza, quella, come dire, da tutti conosciuta e che, peraltro, che anche quella comincia a essere, come dire, in gran parte dimenticata, però c'è tutte quelle altre forme di resistenza che comunque al nazismo, al fascismo si sono espresse e che non hanno poi trovato forme di visibilità pubblica. Quindi la cosa di questa cosa di Marco, questo libro di Marco, ci sembrava un buon momento per dare voce, visibilità a quelle tante resistenze. Ecco, poi appunto l'altra cosa che mi veniva da pensare ascoltando Marco era questo, cioè come molto spesso i libri vengono scritti, in questo caso anche disegnati, poi pubblicati, hanno una piccola diffusione e poi dopo rimangono lì, nella migliore delle ipotesi, in una libreria, in uno scaffale, molto più spesso vanno al macero. Ecco, la cosa secondo me in questo caso straordinaria è appunto che la vicenda di questo libro non finisce con la sua pubblicazione, ma è un progetto che continua e che poi ha attivato anche delle relazioni, perché probabilmente se tu non avessi fatto questo libro non avresti conosciuto tutte quelle persone che hai conosciuto in questi mesi e quelle magari che conoscerai ad aprile quando farete questo viaggio. Quindi questo secondo me è anche la cosa decisamente straordinaria, no? di questo libro, che in qualche modo mi affascina, insomma.
Proprio su questo, diciamo, ovviamente questa storia mi ha, no, trascinato, mi ha coinvolto molto, è stata, diciamo, per certi versi anche un momento, insomma, dover raccontare una storia anche abbastanza dolorosa, così, anche un po' una sofferenza, raccontarla, e doverla ragionare e poi cercare di raccontare in maniera, che, insomma, in modo che poteva essere leggibile per un lettore, accettabile quindi come romanzo. E in qualche modo però mi aveva dato tante di quelle informazioni e quelle sensazioni che sentivo la necessità di raccontarle. E una cosa che ovviamente mi ero reso conto, non potevo raccontarle tutte in questo libro. Il rischio è che poi facevo un elenco di fatti che poi non erano più un romanzo, ma diventavano tutt'altra cosa. Allora, diciamo, il sito 8 settembre 1943 è diventato un'occasione per raccontare altre cose. E poi, diciamo, questo è, sono convinto che un libro di fatto deve far scattare qualcosa, per cui deve vivere al di là del momento della pubblicazione, altrimenti, insomma, sì, il rischio è che poi muore lì, rimane nello scaffale. Io proprio in questo periodo mi stanno contattando alcuni comuni perché vogliono fare delle presentazioni dei comuni qui vicino a Bologna. Ho fatto già altre presentazioni e mi sembra interessante, però sta l'idea di presentarlo anche nelle scuole, perché diciamo, è purtroppo molto attuale la questione, no? Il tentativo di cancellare la resistenza nelle scuole, quindi il fatto che invece delle scuole mi contattano mi fa piacere, perché diventa, può diventare interessante raccontare a dei ragazzi, quindi di un'altra generazione, queste storie che sono sicuramente lontanissime dai racconti che possono avere nella vita quotidiana, insomma.
Volevo chiederti proprio una piccola curiosità, se questa resistenza silenziosa di cui parli sapeva che in Italia si stava attivando una resistenza invece attiva di persone che prendevano, andavano in montagna, si armavano per cercare di combattere, insomma, i tedeschi e i fascisti repubblichini. Dalle interviste che hai fatto, dalle lettere che hai letto, si evince un qualche tipo di rapporto, cioè questi che erano poi effettivamente effettivi dell'esercito fascista, insomma, se vogliamo, dello Stato fascista, come vedevano la resistenza, se ne sapevano qualche cosa, cosa ne pensavano, se ne parlavano, oppure nelle lettere, ok. Insomma.
Sì, ti rispondo proprio perché una settimana fa sono andato a parlare qui vicino Bologna, a Calderino, con poi una persona che è anche diventato un professore, è stato internato proprio in questo campo, Stalag 10B, mi raccontava proprio una discussione che aveva avuto con una notte intera passata a discutere con un suo compagno di prigionia che aveva deciso di aderire alla Repubblica di Salò. Ma l'adesione, questo è avvenuto non nell'immediato, un po' dopo, verso la fine del 44, credo, non sono sicuro se alla fine del 44 o all'inizio del 45, quindi però già era passato un po' di tempo. E diciamo, loro due nella discussione era chiaro che erano tutti e due oramai dichiaratamente antifascisti, e quindi anche con lui, il suo compagno che aveva deciso di aderire, non aderiva perché pensava di andare, diciamo, perché era convinto della giustezza della Repubblica di Salò, ma perché era convinto che nel campo sarebbe morto, e quindi lui ha detto: io aderisco perché non voglio morire. E questo invece, questa persona che mi raccontava, si chiama Riccardo Marchesi, che mi raccontava questo dialogo, e invece lui riteneva che era sbagliato aderire, anche se poi non l'obiettivo dell'altro era quello di scappare, quindi non andare a fare la guerra a fianco quindi non di fatto poi andare a fare il militare della Repubblica di Salò, però riteneva che era sbagliato perché diciamo era sbagliato dare un segnale positivo con adesione, anche se poi non era vera. Però vabbè, una notte intera a discutere, a litigare, poi alla fine lui gli chiese, e quindi questo significa che sapeva della resistenza partigiana, perché gli chiese se a questo suo diciamo, compagno di prigionia, se decideva di aderire, però la promessa, diciamo, era quella di andare poi insieme ai partigiani, quindi a combattere con i partigiani. E questa è una promessa che ha mantenuto, perché poi quando lui è tornato gli ha, diciamo, ha saputo dai suoi genitori che era andato con i partigiani a fare la resistenza. Quindi questo vuol dire che la notizia era arrivata dentro il campo, perché benché loro all'inizio non ne avevano molte informazioni, perché chiaramente dentro un campo non era facile avere informazioni, successivamente, dopo qualche mese, hanno attivato proprio delle radio, delle vere e proprie radio che riuscivano quindi a captare le radio clandestine che davano informazioni di ciò che stava succedendo in guerra. Infatti io ho raccontato un episodio che si chiama Radio Caterina, che è una radio che è esistita veramente, che la chiamavano Caterina come nome in codice, e che esiste attualmente, cioè, a Padova, al Museo dell'Internato, ed era una radio che stava proprio in questo campo Stalag 10B e permetteva a loro di sapere un po' quello che avveniva, per cui ho raccontato un episodio in cui è accaduto realmente, che quando è avvenuto lo sbarco in Normandia, in questo campo c'era una specie di laghetto, e durante l'appello i militari italiani gettano delle barchette di carta, riempendo questa specie di laghetto con queste barchette. I militari tedeschi, lì per lì, non capiscono perché i militari tedeschi non avevano saputo dello sbarco, e lo vengono a sapere successivamente. Questo ovviamente comporta, cioè, insomma, i tedeschi capiscono che loro hanno una radio e quindi faranno delle perquisizioni durissime alla ricerca di questa radio, che non troveranno mai perché veniva smontata di volta in volta. Ogni militare aveva un pezzo della radio e quindi per i tedeschi era impossibile trovarla. Io ho conosciuto uno di questi militari che lui era addetto alla guardia non della radio, ma quando la radio veniva ascoltata, e lui doveva stare accanto alla radio perché se arrivavano i tedeschi, lui e un altro avevano il compito di fare una specie di rissa per cercare di confondere, per permettere agli altri di nascondere la radio. E quindi, insomma, inventavano di tutto pur di avere informazioni. Però, per esempio, loro non sapevano cosa avveniva nei campi di concentramento, quelli dei campi di sterminio lì vicino. Di questo loro non avevano nessuna informazione. Infatti c'è un episodio, c'è una Vittorio Vialli, questo fotografo che, insomma, riuscì a fare 400 foto nel campo di concentramento, era vicino, nel campo dove si trovava era a pochi passi da Bergen-Belsen. Eppure di quel campo non c'è nessuna foto. Lui non fotografo mai il campo dove lui andò a visitare, quindi, perché dopo la liberazione loro rimasero lì in quella zona per un po' di tempo, e lui non fotografò quel campo. E i figli non sanno come mai, benché avesse delle foto, la possibilità di fare delle foto, non fotografò quel campo. Io ho pensato che probabilmente lui era riuscito a fotografare la vita dei militari italiani dentro il campo, e forse fotografare una situazione così di disastro come poteva essere un campo di sterminio è probabile, cioè, che non se l'è sentita, e quindi è stato forse così traumatico che ha preferito non farlo. Questa però è una mia ipotesi, non lo so.